Buon sabato.
Buon sabato.
Prima di iniziare, prima di dimenticarlo, desidero ricordare a tutti voi che annunciarvi anche per chi ancora non lo sapesse che questa sera noi abbiamo il Consiglio Nazionale della Chiesa Italiana avrà una riunione per approvare i bilanci, ma anche per discutere questioni su come migliorare l'opera di Dio in Italia, anche per il futuro della Chiesa stessa in Italia. Ci sono tanti argomenti su cui discutere. E di pregare anche per le riunioni che il Consiglio della Chiesa in America pure si riuniranno questa prossima settimana, e dobbiamo pregare affinché tutti, noi e loro, insomma tutti anche attorno al mondo, possano prendere decisioni per un buon futuro della Chiesa di Dio, che si privilegi di più la volontà di Dio e non la volontà di noi uomini. Difatti diamo il benvenuto anche qui a Giovanni e a sua moglie Laura, che vengono da Novara per la prima volta, e speriamo di poterli vedere più spesso a Milano, dove è meno lontano per loro. E naturalmente sappiamo che i tempi sono molto difficili, vediamo come la società nei suoi principi morali sta cambiando rapidamente, al punto di voler imporre quasi una fisionomia di cristianesimo che è completamente diversa dal cristianesimo che c'è scritto nel Nuovo Testamento. E quindi dobbiamo stare attenti. E quindi ho scelto come titolo di questo sermone di oggi libero arbitrio. Il libero arbitrio che ci porta a essere o schiavi o liberi. Naturalmente principalmente schiavi del peccato, oppure liberi da questo peccato. Perché man mano che passeranno i tempi, soprattutto se noi viviamo nel tempo della fine, aumenterà sempre di più la pressione da parte di questo movimento ecumenico che darà spazio e promuoverà l'avvento dell'Anticristo, l'avvento di colui che si siederà al di sopra del popolo di Dio e che pretenderà di rappresentare tutti i cristiani, ma in effetti cambierà le leggi di Dio. In parte già le ha cambiate, come il sabato, anziché il sabato hanno scelto la domenica, questo già da molti secoli fa, sì, dai tempi dell'Apostolo Paolo. Paolo lamentava del fatto che lo spirito dell'Anticristo, lui diceva, nei suoi giorni è già in atto. E Dio lo permetterà che questo spirito di Anticristo continuerà ad esistere fino a quando non verrà il tempo della fine, fino a quando Cristo tornerà e lo smaschererà. Quindi sono tempi molto difficili. Se andiamo in Romani capitolo 6, nel versetto 16, comprendiamo una scrittura che alcuni di voi avete sicuramente letto. Che cosa fu ispirato a scrivere l'Apostolo Paolo ai primi cristiani in Roma? In Romani 6, versetto 16, Paolo dice delle cose che si applicano soprattutto a noi, non solo a quel tempo. Dice nel versetto 16, non sapete voi che se vi offrite a qualcuno o a qualcosa come schiavi per ubbidirli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Questa è una scrittura che va studiata molto e che richiede molta meditazione, perché questa scrittura sembra affermare che noi esseri umani siamo stati creati per essere schiavi, qualsiasi sia la nostra scelta, ma non è vero. Questa scrittura parla anche di amicizia, indirettamente, ma ne parla. Parla di amicizia, di fratellanza, parla di libera scelta, parla di fratellanza nella libertà della giustizia. Fratellanza nella libertà della giustizia. È vero che ci sono certe scritture che dicono che noi siamo schiavi di Cristo, ma in che modo deve essere vista questa espressione? Non nel senso che noi o siamo schiavi del diavolo o siamo schiavi di Dio. È una concezione sbagliata. Offrire noi stessi è un atto di consenso, di libertà. Così come una moglie o un marito o due promessi sposi offrono se stessi l'uno all'altro, ma i due non diventano realmente una sola cosa fino a quando non generano un figlio. Difatti, per questo motivo Dio ha detto: non potete spaccare in due un bambino, un figlio. I due possono avere un collo duro e separarsene, ma i figli riconosceranno nel padre e nella madre la loro genetica. Quindi offrire noi stessi è un atto di consenso, di libertà. La libertà è un requisito indispensabile per un giudizio giusto, per un giusto giudizio. Cioè Dio non giudica mai una persona che fa una cosa senza essere libero di fare la sua scelta. Ed è la ragione per cui Dio nel giardino dell'Eden intenzionalmente si allontana sapendo che Satana non avrebbe perso tempo per propinare e invogliare Adamo ed Eva a fare la scelta sbagliata. Ma era indispensabile, come lo è tutti i giorni, lo è stato da allora fino ad oggi, per noi esseri umani, per Dio, il nostro libero arbitrio, il nostro poter scegliere liberamente, non a denti stretti, e non cadere sotto una schiavitù che ci fa vivere in modo costrittivo, in maniera a denti stretti, in maniera sofferente. Io non voglio fare questo, oppure non voglio essere qui. Ecco perché la Chiesa di Dio è una Chiesa di libero consenso, di cui solo Dio è il padrone. Difatti la libertà è un patrimonio che va certamente difeso e valorizzato nel tempo. La libertà è un patrimonio che vale più dei soldi. Il libero arbitrio è un patrimonio che vale più dei soldi, più del nostro corpo stesso. Perché noi siamo stati messi in esistenza non per avere un corpo fine a se stesso. Noi siamo stati messi in esistenza da parte di Dio per imparare ad esercitare il libero arbitrio. Quando noi moriamo, il corpo torna a polvere, ma quello che può tornare a Dio è il libero arbitrio. Sono le scelte che noi avremo fatto durante questa nostra vita. Quindi non a caso, per esempio, il 25 aprile ogni anno l'Italia celebra l'anniversario della sua liberazione dal nazifascismo. Alcuni mettono in discussione che sia stata una liberazione se poi dopo dobbiamo sottostare ai russi o agli americani, per dire, non è una vera e propria liberazione. Quindi poi nel 1945 il popolo italiano scelse di servire e di obbedire alla Repubblica, al sistema dei governi democratici. Così pure negli Stati Uniti d'America celebrano la loro indipendenza, il cosiddetto giorno dell'indipendenza, dall'impero britannico. Essi hanno scelto di servire il perseguimento della felicità. Noi italiani abbiamo scelto di perseguire il diritto al lavoro, lavoro che comunque non ci viene dato. Tanto a testimoniare la fallacità, l'incapacità umana di identificarsi nel proprio prossimo. Quindi non c'è nazione che non abbia il suo giorno di liberazione in ogni caso, perlomeno la liberazione o la libertà è un sogno che tutti noi desideriamo. Poi ci sono ovviamente quei popoli che non hanno dignità e che preferiscono essere schiavi, come quegli schiavi di Israele che dopo essere stati liberati dall'Egitto hanno detto: fammi un buco nell'orecchio perché io non voglio essere libero. E Dio dice: sì, fagli un buco nell'orecchio, a sua vergogna. Perché non vuole esercitare il libero arbitrio, non vuole prendersi nessuna responsabilità. In ogni caso, libertà significa, come la chiamate voi la libertà? Libertà significa autodeterminazione, significa che noi abbiamo l'inalienabile diritto di scegliere il nostro destino. E da quella scelta libera noi siamo giudicabili. Essere liberi significa poter decidere da sé, in piena sovranità, senza alcuna imposizione sulla tua volontà e senza alcun ricatto. È la ragione per cui Dio non ci obbliga, perché Dio potrebbe obbligarci, Dio potrebbe apparire o far apparire un angelo e noi saremmo completamente annichiliti da quell'apparizione e obbediremmo, ma sarebbe puro opportunismo, non sarebbe ravvedimento. Dio vuole noi ravveduti nel libero arbitrio, Lui vuole che noi lo accettiamo e lo seguiamo liberamente. Quindi l'Iddio creatore sa tutto questo. D'altra parte, anche oggi, se Dio si palesasse direttamente in tutta la sua gloria e potenza, nessuno di noi seguirebbe la sua santa via per libera scelta, ma per opportunismo e a denti stretti, perché noi vorremmo seguire la nostra natura carnale. La nostra natura carnale è l'istinto, quello che ci è più congenito. Quindi la libertà è una condizione indispensabile per fare delle scelte e per essere giudicati. Noi siamo stati creati per fare delle libere scelte ed essere giudicati. Il nostro corpo, che ci è tanto caro e che lo dobbiamo custodire come tempio di Dio, come tempio di questo libero arbitrio. Diversamente saranno gli altri a scegliere per te, per noi. Noi dobbiamo scegliere se seguire la via del peccato o la via di Cristo, la via di Dio. E quando ci verranno, è la ragione per cui molti scelsero di morire negli anfiteatri, mangiati da leoni o bruciati. Sapevano, non erano dei pingoballino, non erano degli sprovveduti. Avevano chiara l'idea di che il supporto di quella loro fede era anche la consapevolezza dell'importanza del dono più grande che Dio ha fatto all'uomo, il libero arbitrio. Io decido, e se decido, compio. Quindi, molto importante è come e cosa scegliere a questo punto. Molto importante è cosa e come scegliere a questo punto. Dalle nostre scelte dipende la nostra libertà dal peccato, oppure la nostra schiavitù dal peccato. Il peccato cos'è? È la violazione della legge di Dio. E la violazione della legge di Dio cosa produce? La morte. Prima la morte spirituale e poi quella fisica. Tutti buoni, anche quelli che scelgono la giusta via, muoiono come i malvagi, i cattivi, i ribelli. Ma c'è una grande differenza, che anche se noi moriamo come tutti gli altri, soffriamo come tutti gli altri, moriamo come tutti gli altri, per noi c'è la promessa di vita eterna. Per tutti gli altri questa promessa non c'è. Quindi, in verità, generalmente siamo vittime di alcune forme di schiavitù senza averlo mai scelto. Noi, per esempio, nasciamo vittima della schiavitù della morte fin da quando usciamo dal grembo di nostra madre. Ma non l'abbiamo scelto noi. Perché noi siamo eredi della conseguenza del peccato. Noi non nasciamo peccatori, ma nasciamo eredi della conseguenza del peccato. Ed è la ragione per cui questo Dio amorevole, nostro Padre, manda il suo figliolo e lo sacrifica per noi, per pagare questa penalità al posto nostro, per vanificare e rendere ingiusta la nostra morte. Le nostre sofferenze sono ingiuste, la nostra morte è ingiusta. Ecco perché Lui risusciterà noi a vita eterna. Premesso che noi accettiamo la sua grazia, premesso che noi ci ravvediamo e siamo pieni di gratitudine verso la sua grazia, anziché travolgerla e offenderla, questa sua grazia. Quindi molti sono così senza averlo scelto, schiavi dell'ignoranza spirituale, schiavi delle tradizioni, della cultura, del popolo dove siamo nati. I cinesi sono schiavi della cultura cinese, noi siamo schiavi della cultura italiana, gli americani sono schiavi della cultura americana e via di seguito. Le tribù dell'Africa centrale sono schiavi della loro cultura, quella che loro si sono sviluppati. Schiavi delle superstizioni, dell'idolatria, dell'ansietà per le cose di questa vita. La lista è lunga purtroppo. Naturalmente, se andiamo in Giovanni capitolo 8, Naturalmente la vera libertà può venirci solo da Dio. La vera libertà può venirci solo da Dio attraverso Gesù Cristo. In Giovanni capitolo 8, nel versetto 30, dice, Giovanni capitolo 8, versetto 30, dice: mentre Gesù parlava così, molti credettero in lui. E Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E conoscerete che cosa? La verità. Dicendo indirettamente che il mondo non ha questa verità. Dice: conoscerete la verità. Perché il mondo non aveva la verità? Perché perfino il governatore Pilato disse a Gesù, schernendolo: e che cos'è la verità? Cioè, la verità è quello che ognuno si fa. E difatti lo vediamo in televisione, per ognuno la verità è quello che lui crede, ma non necessariamente è la verità. C'è la verità assoluta di Dio, che è assoluta, mentre tutti noi uomini possiamo pensare di avere la verità, ma il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Quindi dice: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità. E la verità, notate bene, che cosa produce? La verità vi renderà, vi farà liberi. La verità ci fa liberi. Ma da che cosa? Dall'ignoranza spirituale, dalle menzogne, dalle tenebre. E ci trasporta una luce. Le parole di Dio, questa verità, proprio illuminano la nostra testa e quindi anche il cammino che dobbiamo percorrere. Liberi dall'ignoranza, quindi, è il primo passo verso la salvezza. È il primo passo verso la salvezza. La Scrittura però sembra affermare che possiamo offrire noi stessi al diavolo o a Cristo soltanto come schiavi ubbidienti dell'uno o dell'altro. Ma c'è una forte contraddizione in questa interpretazione, perché non è così. Il senso di questa scrittura non è così. Se restiamo schiavi del diavolo, subiremo la condanna e la morte eterna. Ma la scrittura non ci chiede di essere schiavi di Cristo, ci chiede di essere schiavi della giustizia. Se noi andiamo indietro e guardiamo questa scrittura, dice che dobbiamo essere schiavi della giustizia di Cristo, non schiavi di Cristo, schiavi della giustizia di Cristo, della giustizia di Dio, di cui nemmeno Dio può esimersi. Tant'è vero che per poter liberare noi che siamo caduti o nati schiavi della morte senza averlo deciso, Lui, per amore di questa giustizia, si fa uomo, muore per noi al posto nostro. Quindi Lui è la giustizia e non può andare contro se stesso. Quindi il Padre Eterno ci ha liberato dalla schiavitù di Satana per farci diventare suoi schiavi? Questa è la domanda. Per capire bene il concetto di quella scrittura che abbiamo iniziato a leggere, dobbiamo farci questa domanda. Nel frattempo apriamo il Luca capitolo 22. Quindi dobbiamo porci questa domanda. Forse il Padre Eterno ci ha liberato dalla schiavitù di Satana per farci diventare schiavi suoi? Certamente, fra una schiavitù e l'altra, uno può sempre scegliere quale delle due è meno dannosa o quella preferibile. Ma Dio non ci chiede di diventare i suoi schiavi. Difatti, Dio ci chiama figli. Dio e Gesù Cristo ci ha chiamati fratelli, amici. E ciò avviene primo quando scegliamo di vivere la sua parola. Perché quando scegliamo di non vivere la sua parola, noi non siamo né fratelli né amici di Cristo. L'abbiamo appena letto, dice: se perseverate nella mia parola sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità. E dice anche: la verità vi farà liberi. Quanto siamo sensibili noi a questo richiamo di Cristo? Diamo noi il valore giusto alla parola di Cristo, agli insegnamenti di Cristo? E quindi l'altro punto è: quando ciò avviene, che noi diventiamo figli di Dio e fratelli e amici di Gesù Cristo, quando scegliamo di essere suoi servitori utili, non servitori solo di nome. Quando diventiamo suoi servitori e di servire il nostro prossimo come fa lui, mentre tutti gli altri, a cominciare dai governanti, dai politici, non si candidano per servire il popolo, si candidano per assicurarsi uno stipendio a vita o un miglior tenore di vita, se ne infischiano. Quindi la maggior parte di loro, se a loro mancassero i fondi o avessero gli stessi stipendi nella misura di cui ce l'ha chi guadagna solo 400 euro al mese per poi pagare bollette telefoniche e altre cose, vi garantisco che questi sarebbero i primi a premurarsi a cambiare le leggi per aiutare questa gente, perché significherebbe aiutare se stessi. Ma siccome i loro stipendi sono molto alti, non si possono immedesimare nei bisogni degli altri. Difatti mia madre era solito dire che chi ha la pancia piena non può capire mai chi ha la pancia digiuna. In Luca capitolo 22, quindi, quello che vi ho detto poco fa, Luca 22, a cominciare dal versetto 24, nacque poi anche una contesa fra loro per sapere chi di loro fosse reputato il maggiore. Ma egli disse loro: il re delle nazioni le signoreggiano, i governanti signoreggiano il popolino e lo prendono anche in giro. E quelli che hanno autorità sul popolo, sulle genti, sono chiamati addirittura benefattori, quando benefattori non sono. Nel versetto 26 dice: ma tra voi fratelli, nella Chiesa, non deve essere così. Non deve essere così. Eppure dal tempo in cui venne Cristo e i primi apostoli, anziché il popolo di Dio essere un grande movimento di fratelli, si sono tutti trasformati in Stato, in istituti ecclesiali, dove c'è la gerarchia, dove ognuno pensa di poter sopraffare e comandare sull'altro. Queste cose le chiede la legge dell'uomo, e che siamo costretti a farlo perché la legge dell'uomo, se no, ci considera clandestini. Abbiamo bisogno di avere uno statuto, abbiamo bisogno di documenti legali, ma non sono i documenti legali che garantiscono un buon matrimonio. Non è perché due si sono sposati e il loro matrimonio è scritto al comune in una determinata chiesa, è sicuro che loro si ameranno sempre. Quello che assicura il loro matrimonio, la loro felicità, è il modo come si ameranno, il modo come reciprocamente si relazioneranno. La cura che ognuno deve avere per l'altro, senza che l'uno prevarichi sull'altro, senza che l'uno bastoni l'altro. Non c'è documento scritto che possa garantire questo. Ma tra voi non ha da essere così, dice Gesù, anzi il maggiore fra voi sia come il minore, e chi governa come colui che serve. Poiché chi è maggiore, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? Ma io sono in mezzo a voi come colui che serve. Ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno. Lui che parlava e che parla ancora, perché è il nostro avvocato difensore, lui alla destra del Padre, dice: io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni giudicando le 12 tribù di Israele. Pensate, dice, il mio regno non è di questo mondo, fu la risposta di Gesù al governatore Pilato, dicendo che è un regno di natura spirituale ed è un regno di un mondo a venire, di un mondo che deve venire al suo ritorno. Andiamo in Giovanni capitolo 15, dove questo concetto è rafforzato in modo ancora più chiaro. Quando dice io dispongo, Giovanni 15, io dispongo che vi sia dato un regno. Ora, che mi candido a fare io nelle politiche degli uomini quando Dio ha già disposto di darmi un regno, di darvi un regno? Perché litiga? Perché le chiese si sono compromesse politicizzandosi. Perché alcune chiese già pensano di essere il regno di Dio, oppure uno stato fra gli stati? In Giovanni 15, versetto 15, notate, dice: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quel che fa il suo signore, ma voi vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Avere la verità che ci rende liberi e che viene da Dio, ci rende amici del suo figliolo e ci rende potenziali eredi del regno di Dio. Gesù è un padrone che dona la libertà. È vero, lui ci compra con il sangue del suo figliolo, ma dopo che ci ha comprati ci dona la libertà. Perché questa libertà? Il libero arbitrio. La libertà è essenziale. Altrimenti, se lui ci comprasse e ci tenesse schiavi, non potrebbe giudicarci. Lui ci dà la libertà e ci dice: ti sto dando questa verità. Tu prima non la conoscevi, eri totalmente schiavo di Satana, non lo sapevi, ma non avevi nessuna possibilità di fare una scelta, perché sapevi solo questa. Adesso sai questa. Questa è la verità, non è quello che ti ha detto Satana. La cosa risale sino al tempo, e come, capite? È la stessa cosa che Dio dice ad Adamo ed Eva. Io te ho però la differenza tra Adamo ed Eva e noi, che Dio la verità per renderli liberi gliel'ha data prima. A noi ce l'ha data dopo, che siamo i figli di Adamo ed Eva, ce l'ha data dopo. Voi siete tutti figli screanzati di quei due screanzati, Adamo ed Eva, che hanno fatto la scelta che dopo avergli dato la verità perché fossero liberi, l'hanno rifiutata, sono stati giudicati. Ma voi ora, uscendo dalle tenebre, dall'ignoranza, dall'inganno, dal mentitore che è il padre della menzogna, Satana, ora voi avete la verità, scegliete. Quindi Gesù è un padrone che dona la libertà, la dignità ai suoi riscattati. Così come è successo di un matrimonio, non è per caso ma è per una scelta ben precisa, allo stesso modo il vivere la santa e giusta via di Dio è il frutto della nostra libera scelta quando veniamo a conoscenza della verità e scegliamo di viverla. È solo questione di tempo, fratelli. Noi possiamo procrastinare tutto il tempo che vogliamo, ma la porta che dobbiamo attraversare prima o dopo è quella. Però è chiaro che noi, conoscendo la verità, più tempo aspettiamo, più incalliti diventiamo nel indugiare, nel prendere alla leggera la parola di Dio. Quindi è solo questione di tempo. Prima o poi tutti ci troveremo a fare la libera scelta. Poiché ogni essere umano è nato schiavo, in casa di schiavi, è indispensabile imparare a fare la scelta giusta. Come abbiamo letto in Romani 6, 16, il quale dice: non sapete voi che se vi offrite a uno per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui voi ubbidite? Quindi, poiché ogni essere umano è nato schiavo in casa di schiavi, è indispensabile fare la scelta giusta per uscire dal tunnel delle opere della carne che ci mantengono schiavi, ma anche da altre forme di schiavitù, come per esempio l'avere un'alta opinione di se stessi, oppure dal tunnel della timidezza, dal tunnel dell'ansietà, dal tunnel dei desideri malsani, delle concupiscenze, il desiderare le cose degli altri, il volere tutto e subito, cioè senza consultarsi con Dio, senza darsi del tempo, o il vizio del gioco d'azzardo, il fare continuamente debiti, oppure il vizio di abbattersi continuamente, di piangersi addosso. Bisogna chiedere a Dio di uscire da questi tunnel, perché Dio ci ascolta. Io, una cosa che mi tiene sempre così vivo nella fede, è quando Agar si dovette scappare da Sara ed Abramo perché fu mandata via con il suo figliuolo Ismaele. Eppure Dio, Sara in quel deserto, che stavano per morire madre e figlio, non erano le uniche persone esistenti. Non erano le uniche persone esistenti. C'erano centinaia e centinaia di migliaia di esseri umani sulla terra, se non addirittura milioni. Eppure Dio cosa ha detto? Ho udito la tua voce. Dio parla ad Agar e gli dice: io ho udito la tua voce. Oh, io non potrei udire la voce di una persona che piange o che grida in mezzo a una folla di 10 persone o di 100 persone. Figuratevi il grido di una persona rispetto a 7 miliardi. Vi garantisco che Dio sente la nostra voce. Dio sente la voce di ciascuno di noi. Di ciascuno di noi. Quindi rivolgiamoci a Dio per uscire dai nostri tunnel. Allora, tutte queste cose, questi tunnel, sono in breve la violazione dei comandamenti di Dio, la nostra schiavitù alla trasgressione. Andiamo in Proverbi, capitolo 22, oppure per i vostri appunti, è una scrittura che voi tutti sapete. In Proverbi 22, versetto 7, Dio ispira a scrivere: il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Notate bene che questo significa che un prestito ti restituisce una certa libertà d'azione, ma ti fa schiavo. Cioè, ti restituisce una libertà di azione momentanea, ma ti fa schiavo. Così come tutte le nazioni europee sono schiavi della Banca Centrale Europea, tanto per fare un esempio, e i loro governi non sono più dei governi legittimi, perché prima magari promettono fanno false promesse ai popoli, pur sapendo di non poterle adempiere, perché poi devono adottare le linee guida di un altro Parlamento che è sopra di loro. Quindi non è una schiavitù vera e propria, quindi perché siamo schiavi e debitori di chi ci ha fatto il prestito. La Banca Centrale fa il prestito ai governi pur che tutti gli impiegati pubblici non perdono il loro stipendio, e allora ovviamente siamo in questa situazione. Ho fatto questo esempio per spiegarci la stessa cosa a livello spirituale. Quindi il ricco, mediante il suo potere finanziario, schiavizza i poveri e promuove il commercio perfino di organi umani oggi. La pornografia, eccetera. Chi ha soldi domina, chi ha soldi gestisce tutto e condiziona tutto. Il debito pubblico attuale è dipeso da uno stile di vita al servizio del peccato. Non è più il denaro al servizio della moralità e dei principi spirituali. No, il Dio di questo mondo è diventato il denaro. Quindi questo sistema è stato architettato dal diavolo, pur essendo che la maggior parte della gente non se ne rende conto. Ci sono quelli che se ne rendono conto e gli sta bene, o hanno paura di andare contro il sistema. Noi abbiamo il dovere di pronunciare e di predicare il Vangelo del Regno di Dio a tutte le genti, non per la pretesa di cambiare il mondo. Non ci è stato dato questo potere per ora, perché dice: io ho disposto che vi venga dato il regno, ma ancora questo regno lo dobbiamo ereditare. Però abbiamo il dovere di predicare al mondo e di rendere gli altri testimoni proprio di questa realtà, che sono veramente schiavi e che hanno bisogno di liberazione. Per riscattare un mondo dalla schiavitù del diavolo che lo tiene nell'ignoranza. In Romani 6, dice nel versetto 20 e 21, dice, a cominciare dal versetto 20, Romani 6, 20, poiché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Cioè, perché eravamo liberi davanti alla giustizia di Dio? Che se noi siamo schiavi del peccato, non è che la giustizia dell'uomo ce ne chiede conto. Se tu vai a guardare tutti i giorni la pornografia, per esempio, la giustizia dell'uomo se ne infischia se tu lo fai o no. Però dice, in Romani 6, versetto 20, dice: perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia. Quale giustizia? Di Dio. Cioè Dio non vi giudica perché eravate nell'ignoranza. Eravate schiavi e non avevate mai visto la luce, la verità che rende liberi. Ma nel momento in cui Dio dice: io vi do i miei insegnamenti, e se seguite questi miei insegnamenti avrete la verità, e la verità vi farà liberi. Sta dicendo, da quel momento in poi non siamo più liberi davanti alla giustizia, dobbiamo dare conto alla giustizia di Dio. E Dio non applicò la sua giustizia perché non conoscevamo la sua giustizia. Difatti, chi si ricorda il Salmo 119 riguardo alla giustizia di Dio, dice: tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Per i vostri appunti, se ricordo bene, è 119, Salmo 119, versetto 172. Ricordatelo, perché questo dovrebbe essere scolpito nella mente. 119, 172 dice: la giustizia, la vera giustizia, è i comandamenti di Dio. Fuori dai comandamenti di Dio non c'è la giustizia. Quindi non pensavate, non pensavamo di dover dare conto alla giustizia di Dio prima. Non eravamo giusti, eravamo stolti. Nel versetto 21 difatti dice: quale frutto dunque avevate allora? Di queste cose ora vi vergognate, poiché la loro fine è la morte. Certo, ora sì ci vergogniamo, perché ora abbiamo la luce. Vediamo adesso una profezia che si sta adempiendo per le nazioni del mondo, specialmente nel mondo occidentale, guidato dalla nazione più potente del mondo, gli Stati Uniti d'America, che purtroppo hanno scelto la strada della schiavitù, del peccato, nonostante nel loro denaro c'è scritto: in Dio noi fidiamo. In Isaia capitolo 24, andiamo in Isaia capitolo 24. In Isaia capitolo 24 dobbiamo pregare perché noi non cadiamo in questa trappola. In Isaia 24, a cominciare dal primissimo versetto, Isaia 24 dice: ecco, il Signore svuota la terra e la rende deserta. Quello che ci dobbiamo aspettare quando avverrà la grande battaglia di Armageddon, dice, ne sconvolge la faccia e ne disperde gli abitanti. Avverrà al sacerdote lo stesso che al popolo. Notate bene che non parla di ministri, parla di sacerdoti. Parla dei sacerdoti delle varie chiese, dice: avverrà al sacerdote lo stesso che al popolo, al padrone lo stesso che al suo servo, alla padrona lo stesso che alla serva, a chi vende lo stesso a chi compra, a chi presta lo stesso a chi prende in prestito, al creditore lo stesso a chi è il debitore. Nel versetto 3, la terra sarà del tutto vuotata, sarà del tutto abbandonata al saccheggio. Poiché il Signore ha pronunciato questa parola. Questa scrittura si riferisce anche quando, al tempo in cui il popolo di Israele sarebbe stato conquistato e quel popolo sarebbe stato deportato fuori e la terra, la ricchezza della terra sarebbe stata soggetta al saccheggio. E la terra, dice, è in lutto, è spossata, il mondo langue, è spossato, ma si riferisce, come tutte le profezie, non solo a quell'adempimento iniziale, ma a quell'adempimento finale, sia dall'inizio del millennio che alla fine del millennio. Il millennio è chiamato profeticamente il giorno del Signore, quel giorno che durerà mille anni. All'inizio e alla fine la terra sarà spossata. Vi ricordate Gog e Magog, fuoco scenderà dal cielo. Quindi dice: la terra, nel versetto 5, è profanata dai suoi abitanti, perché essi hanno trasgredito le leggi. Tutte le volte che io trasgredisco la legge di Dio, io profano il pianeta, la casa che Dio mi ha dato. Se io, per esempio, sono un ragazzo, senza essere sposato, mi porto a casa una ragazza, e me la porto a letto, soprattutto se poi è il letto di mia madre o di mio padre, io sto profanando la casa. Alla stessa cosa, qualsiasi trasgressione noi facciamo su questa terra, noi profaniamo la casa terrestre che Dio ci ha dato. Quando Adamo ed Eva scelsero il frutto proibito, hanno profanato il giardino dell'Eden. Diventiamo indegni di quello che abbiamo, di quello che Dio ci ha dato. Quindi, anche se stiamo dicendo cose che sappiamo, le stiamo vedendo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva, che dovrebbe sensibilizzarci, per capire di come Dio vede le cose, perché noi tante volte le vediamo in maniera superficiale. Come reagisce Dio se Lui vede che a casa sua, di cui Lui è il vero padrono, si fanno certe cose inaccettabili? Quindi hanno violato il comandamento, hanno rotto il patto eterno, E nel versetto 6 dice: perciò una maledizione ha divorato la terra e i suoi abitanti ne portano la pena. Perciò gli abitanti della terra sono consumati e poca, poca è la gente che ne è rimasta. Quindi il pianeta non rimarrà totalmente vuoto. Però sappiamo che 3/4 della popolazione mondiale, quando avverrà Armageddon, la battaglia poi del Dio onnipotente, pochi saranno i sopravvissuti. Che se Dio non intervenisse a limitare quei giorni, nessuna carne sopravviverebbe. Quindi ricordiamo, fratelli e sorelle, che in Secondo Corinzi, andiamo in Secondo Corinzi, dobbiamo sempre ricordare che Dio nella sua misericordia ha continuato a donare il suo spirito di verità a coloro che gli ubbidiscono. Dio non dà lo spirito di grazia e lo spirito della verità a coloro che non lo ubbidiscono. In 2 Corinzi 11, nel versetto 13, parla di quelli che lo predicano, quelli che dicono sì, ma io credo in Dio, ma non obbediscono ai suoi comandamenti. Cosa sono? In 2 Corinzi, appunto, nel capitolo 11, Dio li descrive, non sono io, non siete voi, è Dio che li descrive attraverso l'Apostolo Paolo e dice: quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. In questa terra Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Quindi dobbiamo esaminare, dobbiamo provare la verità, dobbiamo esaminare ogni cosa e confrontare quello che gli uomini dicono e fanno alla luce di quello che la Bibbia dice. Perché pensate che ci sono così tanti tentativi attraverso la creazione delle cosiddette Bibbie concordate, che una parolina qua, una parolina là e una parolina cercano, ma daranno conto a Dio a tutti questi qua, che cercano di ingannare i popoli per cambiare la fisionomia della verità che Dio ha rivelato. Difatti andiamo in Secondo Pietro, in Secondo Pietro capitolo 2, insegnano che Cristo ha abolito la legge del Padre suo. Insegnano che la verità di Dio è relativa ai tempi e ai costumi degli uomini. Hanno sostituito i comandamenti di Dio con le loro tradizioni e le loro filosofie per giustificare i loro stili di vita corrotti. In Primo Pietro, nel capitolo 2, spero ci siate già arrivati, nel versetto 18, dice: con discorsi pomposi e vuoti, sono pomposi. Secondo Pietro, capitolo 2, nel versetto 18, queste persone con discorsi pomposi ma vuoti, adescano mediante i desideri della carne e le dissolutezze quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore e promettono loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Cioè, uno desidera qualcosa, non ce la fa a dire di no, è schiavo di ciò che ci ha vinto. Difatti andiamo in Primo Corinzi, torniamo questa volta in Primo Corinzi. Primo Corinzi capitolo 7, nel versetto 22 dice: poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un liberato dal Signore, è un affrancato del Signore. Ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero, se era libero nel senso che era un libertino, allora è schiavo di Cristo. Cioè lui avverte che il suo inizio di percorso è dire: beh, io prima facevo tante cose sbagliate, adesso mi devo allineare. Allora deve iniziare necessariamente attraverso questo spirito di schiavitù di Cristo e dire: la legge in fondo è per i trasgressori, i comandamenti è per i trasgressori, e dire: questi comandamenti non sono stati approvati né dal Parlamento europeo, non sono stati creati, ideati dall'uomo. Sarebbe stato meglio se non esistessero. Eppure ora io capisco che li ho sempre trasgrediti, capisco che sono la giustizia di Dio, mi devo adeguare. Quindi per adeguarmi devo lottare contro la mia natura carnale e quindi mi faccio schiavo a Cristo. Ma una volta che Dio ci dà lo Spirito Santo e vede questa nostra abitudine, questa nostra buona attitudine, Lui dandoci lo Spirito Santo siamo e diventiamo figli, amici di Cristo, fratelli di Cristo. E lo Spirito che Lui ci dà, perché non mente, ce lo dà, ci fa capire che noi non dobbiamo essere schiavi del male, che siamo figli suoi e che saremmo degli involucri vuoti se noi rigettassimo questa verità. Quindi dice nel versetto 23, voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini o delle loro tradizioni e filosofie. Quindi, fratelli e sorelle, notate bene, andando in Matteo capitolo 25, dice nel versetto 29, poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, e ivi sarà pianto e lo stridore dei denti. Notate bene, qui c'è da notare qualcosa di molto importante. Parla, se voi notate bene, parla del portare il frutto. Questa parabola, lui dice queste parole di Gesù, nella parabola dei talenti. E conclude dicendo così, che quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre dove ci sarà pianto e stridore di denti. Da notare appunto che il portar frutto, il servire, ma dice anche del servire senza utilità, perché parla del servitore disutile. Il servitore disutile è uno che serve ma che non ha utilità. Avete mai notato che si può essere servitori disutili? È come quando io ai miei figli, che ne ho quattro, ormai sono tutti grandi, ma quando erano piccoli, io e mia moglie gli affidavamo dei compiti e vedevamo che tutte e quattro si davano da fare, erano obbedienti, però ce ne potevano essere a volte uno o due che pur dandosi da fare non erano utili perché combinavano più guai. Cioè si davano da fare, servivano, ma anziché mettere la cosa in un posto la mettevano in un'altra, oppure più che servire la causa comune dei quattro, servivano la loro causa individuale. Si può essere servitori disutili. Quindi Romani 3,12 dice: tutti si sono sviati e tutti quanti sono diventati inutili. Quindi tutti nel mondo pretendiamo di essere utili a Dio, ma di servire Dio, di essere servitori di Dio. Ma Dio dice, guarda, stai attento perché può essere un servitore disutile. Ma cosa bisogna fare per essere servitori utili? Per essere servitori utili. In Luca 6, 46, dobbiamo ricordarci che Dio ci ha chiamati alla missione di predicare il Vangelo in tutto il mondo per rendere il mondo testimone del fatto che Lui verrà a instaurare il suo regno. Luca 6, 46 dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Cioè fate, ma non fate quello che vi ho detto io. E questa è la situazione di quasi tutte le chiese nel mondo. Quindi, in conclusione, fratelli, tutto è costruito sul plagio, la seduzione del serpente antico, il seduttore di tutto il mondo. Sappiamo che Dio non permetterà tutto questo all'infinito. Un giorno tutta la terra sarà ripiena della conoscenza di Dio. Nel frattempo, però, siamo chiamati a scegliere a continuare ad essere figli della disobbedienza o diventare sempre di più servitori fedeli e utili del Padre e utili a suo Figlio Gesù Cristo. Quindi, in conclusione, Dio ispirò l'Apostolo Paolo a scrivere: «Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite o del peccato che porta alla morte, oppure all'ubbidienza che conduce alla giustizia di Dio». Quindi abbiamo di che essere grati a Dio e a Gesù Cristo per averci liberato dal peccato e dalla morte spirituale. Dove c'è lo Spirito del Signore, c'è la vera libertà per la vita eterna. Quale immensa benedizione è quella di poterci liberamente accostare a Dio attraverso il suo Figliolo Gesù Cristo. Ricordiamo quindi l'esortazione divinamente ispirata dall'Apostolo Paolo: «Fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servitevi gli uni gli altri». Dobbiamo essere utili all'opera di Dio, non solo a noi stessi. In questo modo non avremo catene, ma il vestito lindo e candido per entrare nella gloria della gloria dei figlioli di Dio. Posso ognuno di noi ricordare queste meravigliose promesse.